Le 7:16 minuti, buongiorno, questa Metro Regione, i titoli. Gli irriducibili, difficili da intercettare, monitorare, i senza tetto che a Milano non vogliono aiuti, spesso con patologie e dipendenze. Dall'inizio dell'anno sono stati 8 i morti, uno scandalo, dice Monsignor Delpini. Se non c'è consenso e stupro, oltre 1000 persone in piazza ieri a Milano contro il disegno di legge Bongiorno. Centri antiviolenza, sindacati e realtà transfemministe unite a manifestare la loro contrarietà a un provvedimento contro le donne. Medici olimpici in strutture inadeguate, la denuncia della CUB, spostati dal Niguarda in Valtellina, tenuti in alloggi fatiscenti e invivibili. Tempo previsto per oggi con Paolo Valisa del Centro Geofisico Prealpino di Varese.
Soleggiato sulla pianura ma con passaggi nuvolosi a tratti estesi sulle prealpi. Sulle Alpi molto nuvoloso, forte vento e nevicate fino agli 800 metri di quota. Qualche goccia di pioggia potrebbe raggiungere occasionalmente anche le prealpi, ma sarà per lo più asciutto. Temperature massime comprese tra 10 e 12 gradi. Anche per domani una bella giornata soleggiata e ancora a tratti ventilata da nord.
L'ultima vittima nel fine settimana in via Arona, un senza tetto di circa 60 anni, soccorso e portato in ospedale, dove però è morto. Dall'inizio dell'anno sono 8 i clochard morti a Milano, è uno scandalo, ha detto l'arcivescovo di Milano, Mario Delpini. Sentiamo il servizio di Luca Parena.
La domanda viene dal cuore, prima che dalla ragione. 8 morti per strada a Milano in poco più di un mese, e non c'è niente che si potesse fare per impedirlo? È quello che si chiedono gli operatori e le operatrici delle associazioni e delle realtà che incontrano e sostengono le persone senza dimora tutto l'anno, soprattutto durante l'inverno. In queste settimane hanno spiegato che queste morti li interrogano in prima persona. Che cosa si può fare di diverso? Che cosa si può fare di meglio? Il comune ribadisce di insistere con la presenza delle unità mobili in strada, con i centri del piano freddo, in aggiunta a quelli aperti ogni giorno dell'anno. Ripete che posti liberi per le persone che accettino di farsi aiutare ce ne sono. Tra le 35 organizzazioni che collaborano in rete con il comune, si evidenzia che il monitoraggio è difficile, che tra le centinaia di cosiddetti irriducibili che vivono in strada da anni, sfuggono quelle persone, spesso migranti, spesso con più patologie, per cui servirebbero strutture più piccole, interventi sanitari che arrivino a prevenire le situazioni d'emergenza. L'arcivescovo Mario Delpini ha definito queste morti di persone senza dimora uno scandalo per Milano. È uno scandalo a cui per ora resta difficile trovare una risposta.
Se non c'è consenso e stupro, siamo resistenza. Sono questi alcuni degli slogan della manifestazione a Milano per dire no al disegno di legge Bongiorno. Le manifestazioni sono state in più di 20 piazze in Italia. A Milano c'erano i centri antiviolenza, l'associazione e le realtà transfemministe insieme ai sindacati e ai partiti del centro-sinistra. Queste alcune voci raccolte al corteo dall'inviata Francesca Fulghesu.
Siamo ancora qui dopo 30 anni a fare una battaglia culturale, politica, prima di tutto sulla pelle di tutte noi, tutte le donne italiane e straniere, perché ancora non si è capita la differenza tra un no e un sì, tra cos'è il consenso e cos'è magari stare zitta in quel momento per mille motivi, no? È la testa delle persone che deve cambiare.
Sono qui a supporto, è vergognoso, è imbarazzante. Quindi sono qui per sostenere e supportare chi purtroppo non ha potuto e chi purtroppo invece non può rispondere in questo momento.
Del DDL Bongiorno pensiamo tutto il male possibile. Non si può togliere la parola consenso, il silenzio delle donne non è un consenso e noi siamo qui per difendere questo diritto di base di tutte le donne a gestire il proprio corpo e la propria sessualità.
L'ideale Bongiorno è una storpiatura di una donna che odia le donne, evidente, che non sa cosa vuol dire essere donna senza privilegi, che non sempre è nella condizione di poter dire di no. E tutte queste donne che non possono dire no rimangono totalmente abbandonate e da vittime di una violenza diventano addirittura imputate. Quindi stiamo addirittura peggiorando quella che è la situazione già gravissima di oggi.
Un video circolato sui social mostra un diverbio avvenuto all'interno di un negozio ufficiale di Milano Cortina tra un gruppo di tifosi con delle bandiere di Israele e un commesso che ha detto e ripetuto Free Palestine, Palestina libera. La pagina Stop Antisemitism sul social X ha fatto un post in cui mostrava il video, lo definiva come un esempio di antisemitismo, inseriva poi un aggiornamento in cui riportava il nome dell'addetto alle vendite e il fatto che fosse stato licenziato dopo aver detto appunto Palestina libera. L'ufficio stampa di Fondazione Milano Cortina ci ha smentito che il commesso sia stato licenziato licenziato e definito fake news le informazioni date dalla pagina Stop Antisemitism. Il diverbio, secondo l'ufficio stampa, è accaduto nel negozio ufficiale vicino alla pista da bob di Cortina. Medici dell'ospedale di Linguardo in Valtellina per le Olimpiadi, per la riorganizzazione decisa da Regione Lombardia, ma sistemati in alloggi inadeguati, in alcuni casi anche fatiscenti e invivibili. La denuncia viene dal sindacato di base CUB, che tramite i propri legali ha inviato una diffida alle ASST Linguardo, Valtellina, Alto Lario e alla stessa regione. Sentiamo Margherita Napoletano della CUB Sanità.
I medici che firmano questa convenzione sono impegnati nel triennio a dare circa il 50% del tempo in queste zone e in diversi ospedali. Quello che è successo è che appunto la SST Valtellina doveva garantire per loro l'alloggio e inizialmente li aveva sistemati in un convento dei Salesiani, quindi nelle celle dei frati. Attualmente è stata abbandonata questa soluzione, quindi qualcuno si è organizzato per affitti privati nel frattempo, chi invece è stato sistemato in alloggi di fortuna, cioè padiglioni dismessi di un ospedale piuttosto che ex RSA dismesse, sempre si ritrovano in stanze di degenza con delle cucine un po' improvvisate, con un microonde, con dei fornelli prima a gas, adesso ad induzione. In più l'acqua che esce dai rubinetti di alcune strutture, tipo questa del padiglione dell'ospedale abbandonato, è marrone, arrugginita, gli impianti sono vecchi, quindi non è potabile, non è utilizzabile per cucinare e non è utilizzabile nemmeno per farsi una doccia. Come CUB chiediamo che venga restituita loro rispetto e dignità, che ogni lavoratore e lavoratrice merita, e tanto più appunto dei professionisti che devono lavorare con i pazienti. Chiaramente queste condizioni di lavoro favoriscono lo stress lavoro correlato, il burnout e le possibili ripercussioni anche sui pazienti.
Ripristinare gli impianti sciistici sul Monte San Primo per pochi giorni di neve all'anno è assolutamente sconsigliabile. A dirlo è lo studio condotto dal professor Mauro Guglielmin, docente di geografia fisica e geomorfologia all'Università dell'Insubria, commissionato lo studio dal coordinamento Salviamo il Monte San Primo, che da anni si oppone al progetto di sviluppo turistico sulla cima più alta del triangolo lariano nel Comasco. Sentiamo Roberto Fumagalli, presidente del Circolo Ambiente Ilaria Alpi, portavoce del coordinamento Salviamo il Monte San Primo.
Conferma l'aumento progressivo delle temperature, soprattutto nel periodo invernale. Cosa significa? Farà sempre più caldo, ci sarà sempre meno neve naturale. Però che cosa aggiunge questo studio? Ci dà un quadro più definito per quanto riguarda le tempistiche dell'uso degli impianti sciistici, che saranno sempre più brevi. È sconsigliabile l'attuazione di impianti di innevamento artificiale, la cui possibile durata potrà essere ridotta a non più di 15-17 giorni a gennaio, che notoriamente è il mese più freddo, quindi durante l'inverno non più di 20 giorni, rendendo, dice ancora lo studio, assolutamente antieconomico procedere con nuovi impianti sciistici. Alle condizioni climatiche attuali e ancor più quelle che possiamo prevedere per i prossimi 15 anni non consentono di fatto l'innevamento artificiale né la predisposizione delle piste, quindi di fatto è una bocciatura del progetto che prevede invece di riportare lì gli impianti sciistici che sappiamo invece abbandonati da 20 anni a questa parte. Lo invieremo alle commissioni con cui siamo stati in audizione lo scorso ottobre e con cui avevamo avviato una sorta di interlocuzione chiedendo a Regione Lombardia di rivedere comunque il progetto che è stato impostato dalla Comunità Montana Triangolo Lariano e dal Comune di Bellagio, ma finanziato dalla stessa Regione Lombardia.
10 appartamenti di edilizia pubblica da ristrutturare per dare una casa ai detenuti delle carceri milanesi, in particolare per quelle persone che potrebbero accedere a misure alternative alla detenzione ma non hanno un domicilio idoneo. È un'iniziativa nata dalla collaborazione tra la società civile, il terzo settore e il Comune di Milano, un progetto partito dallo spazio di confronto offerto dai cattolici ambrosiani. Giorgio Del Zanna è docente dell'Università Cattolica di Milano e fa parte dei cattolici ambrosiani.
Abbiamo fatto questo progetto in collaborazione con il Comune di Milano, che metterà a disposizione degli appartamenti che verranno poi assegnati via bando a degli enti del terzo settore che gestiranno questi appartamenti e quindi anche l'accompagnamento dei detenuti. L'ore di questo progetto è indicare una strada, che si può fare qualcosa. Chiaramente stiamo parlando di numeri molto bassi, sono 10 appartamenti, probabilmente sarà possibile aiutare una trentina di persone, quindi chiaramente è una cosa molto piccola, è un primo passo, è un modello che ha un significato, intanto perché appunto rompe un po' il senso dell'impossibilità di cambiare qualcosa in questa situazione, tocca il tema dell'abitare, che è il grande tema che crea molti problemi, perché il sovraffollamento delle carceri è legato anche al fatto di tante persone che non possono uscire dalle carceri che non hanno la casa. E poi non dimentichiamo che questo progetto è frutto di una collaborazione anche tra società civile e politici impegnati nel Consiglio Comunale, appartenenti a partiti diversi che però si riconoscono, diciamo, in una comune ispirazione cattolica e che in questo hanno collaborato. Un lungo percorso durato 2 anni che però ha portato anche a elaborare un progetto che è stato sostenuto in Consiglio Comunale da tutte le forze politiche.
Manca poco più di un mese alla scadenza del mandato di Stefano Boeri alla presidenza della Triennale di Milano, mandato che non può essere rinnovato, saranno dunque i componenti del consiglio d'amministrazione a proporre e poi decidere il nuovo presidente del servizio. Di Tiziana Ricci.
È partito il toto nomine per la presidenza della Triennale. La scadenza per presentare le candidature da parte dei membri del Consiglio d'amministrazione è fissata al 25 febbraio. Il CDA è composto dal Ministero, dal Comune, dalla Regione e dalla Camera di Commercio. Dal Ministero è stata proposta Lucia Amaca Sfumata, si propone adesso Vincenzo Trione, docente di arti visive, il sindaco Sala indica Carlo Ratti, architetto già direttore della Biennale d'Architettura 2025. Questi i nomi in pole position, ma nella rosa anche Michele De Lucchi, Fabio Novembre, Stefano Zecchi, Antonio Calabrò. La Triennale è sempre più appetibile e la scelta del nuovo presidente sembra più legata a interessi politici che a criteri di competenza e progettualità. Fulvirace, docente di storia dell'architettura, ha lavorato a lungo in Triennale.
Nomi, e alcuni come dire fondati, come De Ballon de Sepe, quello che diciamo un po' sorprende un po' anche a Mareggio. Non c'è mai una discussione sul profilo, cioè che cosa significa essere presidente della Triennale e che cos'è la Triennale oggi. La Triennale è molto cresciuta, molto cambiata, sempre più un'offerta non solo alla città ma anche al mondo e ovviamente alla cultura italiana. Quindi questa raffica di nomi, devo dire la verità, come uomo di cultura e anche come cittadino milanese, mi sento anche un po' offeso se non derubato dal fatto che noi siamo spettatori di un qualche cosa che sembra avvenga altrove, mentre invece ci riguarda moltissimo, perché ciascuno di noi col nostro lavoro ha contribuito alla crescita della Triennale, alla crescita del dibattito a Milano.
Sono le 7:28 minuti, era tutto per questa edizione di Metro Regione. Le notizie da Milano e dalla Lombardia vi danno appuntamento questa sera alle 19:45. Una buona giornata da Alessandro Braga.